Commento con analisi dettagliata e scientifica ad articolo del Corriere della Sera, Salute, inserto Salute, intitolato Chi crede ai complotti ha poca autostima, studio complesso e articolato con riporto di nuove concezioni dietrologiche circa la definizione di paranoia e la questione se anche l'ingenuità fino alla stupidità possono avere profili psicopatologici. Questo, ecco, un po' mi programmo, un po' vado a ruota libera, vediamo se riesco a dire tutto quello che mi era venuto in mente, vediamo se riesco a ricordarmi tutto. Possiamo dire il primo dietrologo della storia, anche se ce ne sono ben altri, probabilmente, può essere considerato San Paolo quando dice: Satana si maschera da angelo di luce. Altre cose che ho detto nel sito e che qui riprendo. Nelle fiabe, nelle favole, nelle rappresentazioni cinematografiche, quelle di fantascienza, quelle della Walt Disney, c'è il bene, il principe azzurro, il protagonista, l'eroe, e c'è il male. Il male è come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè Mr. Hyde, il male, ha anche i tratti somatici del male, è una persona oscura. Con i denti aguzzi, con le unghie, sporca, pelosa, cioè questo è appunto Mr. Hyde. Cioè il male nelle fiabe, nelle favole di Walt Disney viene rappresentato come una persona malvagia anche nell'aspetto fisico. Cosa intende dire San Paolo, Satana si maschera da angelo di luce? Che appunto è possibile pensare a una persona che mostra di essere il principe azzurro e quindi si veste in giacca e cravatta. E invece dentro di sé è un delinquente che ti frega. Ma se è in giacca e cravatta potrebbe essere il politico, tu ti fidi del politico, lui sta lì per difendere i tuoi interessi e invece sotto sotto ti frega. Questa è l'essenza della dietrologia. Cioè la dietrologia è come la scienza del sospetto che dice dietro quella persona che dà mostra di essere persona anche istituzionalmente investita del compito di fare il mio interesse, di fare l'interesse della società, in realtà ti frega. Ecco che la dietrologia subito appare come qualcosa di poca educazione, perché la persona che veste in giacca e cravatta e riempie i board of directors delle multinazionali, oppure i politici, il sindaco, oppure il presidente, oppure il direttore della CIA, dicono: no, io sono qui per fare il tuo interesse, come puoi tu sospettare che in realtà io complotti per danneggiarti? Beh, per esempio, Petraeus, un articolo del Corriere della Sera diceva: la stessa CIA ha complottato per farlo fuori perché non voleva essere guidato da una persona che forse era ingenua, il generale Petraeus. Invece altri possono essere più, diciamo così, più tosti come direttori della CIA. Allora, questa persona si indispettisce e dice: tu non puoi sospettare di me perché io come minimo mi offendo, e quindi il dietrologo passa come una persona maleducata. Allora, se il dietrologo può essere accusato di paranoia, faccio qualche appunto per ricordarmi di dire tutto, paranoia, c'è anche la persona che può essere definita ingenua, poco furba, sino a una un po' stupidina, e si fida di tutti, ma proprio di tutti, anche della persona che in fondo ti frega. Per esempio, tu incarichi un idraulico, un elettricista, ti fidi, tutto a posto, e invece ti fa il lavoro male e voleva farti il lavoro male. Allora cos'è questa dietrologia o saper come funziona, come va il mondo? E non si vede perché non si debba sapere come va il mondo anche a livelli alti istituzionali. Ecco, quindi praticamente questo articolo sul Corriere della Sera mette in cattiva luce i complottisti e i dietrologi, utilizzando anche gli psicologi, gli psichiatri che studiano il complottista e il dietrologo come una persona intrinsecamente malata. In questo articolo si dice: ogni fatto può celare una verità nascosta. Ma perché ogni fatto? Alcuni sì, alcuni no. Ovunque, vede ovunque macchinazioni, ma a volte ci sono, a volte non ci sono. Quindi ecco che viene estremizzato il tipo ideale del dietrologo come una persona inetta che vede macchinazioni dappertutto, mentre invece una buona dietrologia è quella che dice: c'è il complotto lì, ma lì non c'è. Oppure dice qua: no, il dietrologo non mette al vaglio le ipotesi complottiste. Bene, allora tiriamo fuori la figura di un dietrologo che dice: sì, io ho la mia teoria del complotto, ma potrebbe essere anche sbagliata. Non si vede perché debba esserci il complottista malato e invece non possa esserci anche il complottista sano di mente. E poi, La paranoia, un lieve atteggiamento paranoico è sempre patologico? La risposta è sì, perché io ti definisco la paranoia come l'atteggiamento di chi vede complotti dove non ci sono, non allo scopo di indagare la verità, ma per un comportamento psicopatologico. E per un comportamento psicopatologico. Faccio un esempio, no? Se una persona, un figlio è sempre stato amato dalla madre e può fidarsi della madre e la madre gli dà da mangiare una torta, se questo figlio, la madre l'ha sempre amato, se questo figlio dice, sospetta, secondo me quella torta è avvelenata, questa è paranoia, perché non c'è nessuna ragione per cui il figlio dovrebbe dubitare addirittura della propria madre. Questo è un esempio di paranoia. Poi, quindi la paranoia è sempre negativa, ma anche l'ingenuità, la poca furbizia, la stupidità possono avere dei risvolti psicopatologici. Una persona può essere così ingenua, così poco furba, da essere un credulone. Ecco, il credulone come psicopatologia. È una persona che crede a tutto quello che si dice, a qualunque verità ufficiale. Riguardo alle verità ufficiali, oggi le nuove teorie degli storici dicono che effettivamente l'incendio di Roma era stato appiccato dai cristiani, e io che sono un dietrologo fine, mi considero un dietrologo fine, cosa dico a questo riguardo? Dico, nessun problema, c'erano anche i cristiani fuori di testa. Voi dite che sono stati i cristiani a appiccare l'incendio di Roma? Nessun problema, posso crederlo anch'io, però ecco un mio sospetto. Il mio sospetto è che l'esempio tipico del complotto, quello di Nerone che accusa i cristiani, ecco che viene capovolto e si dice no, erano stati proprio i cristiani, Nerone è un santo. Ecco, questo mi fa sospettare, ma il fatto che sospetti non significa che sia un paranoico o che sia una persona in crisi, perché ecco mi viene tolta la teoria pura del complotto. Può darsi che siano stati cristiani, ce ne sono tanti di esaltati che non credono alla parola di Pietro che dice dovete essere buoni miti e non appiccare l'incendio, quindi nessun problema se sono stati cristiani. Mi viene il sospetto di credere che si voglia capovolgere la tesi di Nerone proprio per cancellare il fatto storico della dietrologia pura. Hitler è un caso che non ha a che fare con il complotto. Hitler ha a che fare con le favole, con le fiabe che mostrano il cattivo, appunto, come Mr. Hyde, con la faccia del cattivo, perché appunto il comportamento di Hitler non è un comportamento da persona che fa i complotti. Hitler fa il male e te lo viene a dire. Un aspetto di complotto è la frase Arbeit macht frei, non dovrebbe essere così la frase, chiedo scusa se il tedesco non è perfetto, quella è una frase da complotto. Ecco allora che la versione ufficiale, ecco allora che la persona, l'ebreo che viene portato nel campo di concentramento e legge quella frase, deve dire bene, sono qui per lavorare perché sarò libero. Sospetta di essere ucciso nelle camere a gas, allora tu sei un dietrologo e un complottista, e poi si vede come va a finire. Quindi anche il nazismo ha fatto i complotti, e quindi era giusto sospettare di dietrologia anche il nazismo per quei casi. Non riesce a fare ad Hitler ciò che stai facendo a Nerone, per esempio, anche se quello che si fa con Nerone potrebbe essere storicamente corretto. Poi, qui si fa di tutta un'erba un fascio, no? Nella parte destra dell'articolo si elencano alcune tesi dietrologiche. Mia madre dice, ecco, tu sei un paranoico, ma io dico a mia madre, ma anche tu a volte tiri fuori le teorie del complotto. Per esempio, mi hai sempre detto che anche tu sospetti che Enrico Mattei sia stato fatto fuori dagli americani, come tu mi hai detto, no? Ma lei dice, ma questo qua è un caso risaputo. No, anche quella è una teoria del complotto, quindi anche mia madre è dietrologa. Per esempio, no? Uccisione del presidente Kennedy è stata tirata fuori una teoria del complotto. Poi, attentato al governativo dell'11 settembre, teoria del complotto. Ecco quindi che chiunque crede queste cose chiede anche la solita teoria presente in internet, secondo cui il governo americano tiene nascosto l'affare dell'UFO. Se tu sei un puro complottista, un puro dietrologo, dovresti sapere che gli UFO sono realmente atterrati sulla Terra, e quindi il governo americano sta cercando di nascondere questo fatto, che gli UFO sono tra noi. Sbagliato. Questa è una teoria complottista infilata da chi fa queste cose, tipo quello che ha detto Magris, tieni un archivio per far credere che c'è qualcosa di nascosto, archivio si intitola archivio UFO, vai a vedere l'archivio e non c'era niente. E cioè lì, che cosa serve questa storia qua della base, cos'è, 52, 51, non mi ricordo, no? Cos'è questa storia qua? È la storia per l'archivio segreto sugli UFO allo scopo di incrementare la paranoia nella popolazione americana e nel mondo. Ti fa credere che ci siano gli UFO, invece gli UFO sono appunto non ci sono. E appunto che ci siano è la dietrologia, e non che si fa credere che non ci sono mentre invece ci sono. Quindi appunto c'è un capovolgimento delle tesi dietrologhe. Senza precisare troppo il discorso, mi pare di essere stato chiaro. Poi l'articolista, non so se è giornalista, mi pare di sì, Alice Vigna, dice, no, adesso fa anche la minaccia e dice: chi è dietrologo è una persona pericolosa, perché dice l'AIDS non c'è ed ecco che le persone hanno rapporti sessuali non protetti da incoscienti e si prendono l'AIDS. Ecco qui appunto che la minaccia ai dietrologhi: voi fate danni. Poi dietrologhi sono per esempio il Movimento 5 Stelle, e lì hanno lo scopo di incrementare la paranoia nella popolazione, perché ti fanno credere che tutto il mondo è soggetto al complotto. Quindi qui ha ragione appunto l'articolista. Ecco, no? Ecco, poi qui nell'articolo c'è la parola maligna, l'intenzionalità maligna. Il dietrologo, il complottista, è una persona che vede dappertutto le intenzioni maligne. Questo è un uso improprio della parola maligna, perché appunto il potere politico, quando è complottista, è un potere maligno, perché appunto Satana, come dice il Vangelo, fa le cose nascoste e non vuole che emergano i suoi fatti, e quindi appunto facendo le cose nascoste è dietro logico Satana. E quindi è un uso improprio, perché l'uso proprio va appunto detto che il potere politico che fa i complotti è maligno e la dietrologia cerca di smascherarli. Questo è uno studio sulla personalità dei complottisti, finalizzata a dimostrare che il complottismo e la dietrologia derivano sempre dalla paranoia, che è sempre un comportamento psicopatologico. Perciò mettiamo in galera, che sono anche pericolosi, i dietrologi e i complottisti, e quindi difendiamo il potere costitutivo. In questo senso, questo stesso articolo può essere interpretato come uno strumento del potere che vuole mettere in galera i dietrologi e i complottisti. Cioè questo articolo è esso stesso un documento dietrologo. È il modo in cui ti fanno capire che gli psicologi e i psichiatri vogliono mettere in galera nei manicomi criminali le persone che sospettano contro il potere, e quindi il potere si difende in questo modo. La persona in giacca e cravatta che fa il furbo, ma non puoi smascherarlo perché sei in cattiva fede, lui fa il tuo interesse e non puoi sospettare di lui, perché lui è in giacca e cravatta, e nelle fiabe, nelle favole, chi fa il male è sempre il terrorista sdentato con la benda tipo talebano, che appunto ha la faccia, il costume, l'odore della persona che fa il male. Di una persona in giacca e cravatta non puoi sospettare e non puoi dubitare. Ecco, quindi questo articolo è finalizzato a mettere in cattiva luce le teorie dietrologhe. Avrei bisogno di dire qualcos'altro, non credo, perché penso di aver detto tutto. Quindi non è vero che il dietrologo sospetta sempre, c'è anche la persona paranoica che sospetta sempre. E poi la storia di Elvis Presley, la storia dei falsi morti. Ecco, io non escludo che possano esserci falsi morti, avevo dubitato persino di Bettino Craxi. Cioè, di una persona prelevata da parte del potere, lo si fa vivere in un piccolo paradiso e si fa credere ai giornalisti che sia un falso morto. Io non dico che non ci siano queste cose, io dico questo: si devono scartare le cose irrilevanti e focalizzarsi su alcuni aspetti importanti. E sulle cose importanti ci si deve focalizzare, perché si ha il modo di difendersi se si sospetta di queste cose, in modo da non essere ingenui e di sapere che in qualunque momento, in qualunque luogo, può esserci un attentato. Poi, per gli aspetti meno essenziali, tipo Elvis Presley, lo sbarco sulla Luna, l'AIDS, eccetera, non dubito che possano esserci complotti, ma quelli li metto tra parentesi e non mi preoccupo più di tanto. Infine, il discorso non è questione di autostima e poi pensare che non si può fare le cose per cambiare la realtà. C'è chi può essere dietrologo e pensa che si può fare le cose per cambiare la realtà. E poi ancora un'altra cosa, no? Perché le persone per la strada non sono dietrologhe, non sono complottiste? Non solo perché si fidano della persona in giacca e cravatta, ma anche per i meccanismi di difesa. Tu non sei dietrologo per i meccanismi di difesa, perché hai paura di sospettare di certe persone di cui ti fidi, perché se dovessi sospettare e la tua fede verrebbe tradita, la tua buona fede verrebbe tradita, e hai paura che loro potrebbero farti un male che tu, da cui tu non riesci a difenderti. E allora preferisci non pensare che le persone ti ingannino, e allora preferisci credere alla versione ufficiale. Quella di Nerone era appunto la versione ufficiale, e ora si sta riabilitando Nerone per dire quella era realmente la versione ufficiale. Quindi ecco, appunto, mi pare di aver detto, di aver esaurito il discorso, non ho altro da dire. In conclusione, come diceva Andreotti, o non mi ricordo chi, a sospettare si commette peccato, ma spesso si indovina. In realtà tu a sospettare non si commette neanche peccato, è lecito sospettare, è un meccanismo di difesa sospettare, perché ti proteggi in questo modo, e per sospettare devi anche abbattere certi meccanismi di difesa, quei meccanismi di difesa che ti portano a non sospettare per paura delle conseguenze se dovessi sapere di essere tradito dalle persone che hanno l'incarico di difenderti. Ciò che è importante nell'atteggiamento dietrologo è di non cadere nella paranoia, e cioè non diffondere a 360 gradi l'atteggiamento paranoico, è tipo un Truman Show che ti fa credere che tutti ti spiano e tutti complottino per contro di te. E inoltre non c'è da avere particolare preoccupazione per quello che accade nel mondo, perché appunto questo è lo svantaggio degli psichiatri e dei psicologi atei rispetto ai credenti, e cioè che importanza ha se c'è il complotto? Tanto l'importante è essere onesti nella propria vita, si muore, si è giudicati da Dio e si va in paradiso. E in paradiso non ci sono complotti. Non solo, ma dice il Vangelo, tutto ciò che è avvenuto di nascosto nella terra, in cielo sarà portato alla luce. Gli archivi saranno portati alla luce, e quindi si vedrà sia chi ha fatto l'attentato, sia chi ha fatto il complotto, sia chi era in buona fede, chi era in cattiva fede, sia chi ha fatto il furbo, e si vedrà tutto questo, che non riusciranno a nascondere queste cose, e appunto in paradiso Dio attribuirà a ciascuno secondo le proprie azioni. Quindi il nostro scopo non è essere paranoici o essere complottisti per indagare le cose, scoprire le trame del potere e attaccarlo. Noi non vogliamo attaccare proprio nessuno, io non voglio attaccare proprio nessuno, semplicemente sospetto allo scopo di difendermi in modo da non agire in modo incauto.